Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, preparato il mio pranzo, i miei buoi, gli animali ingrassati, sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Parola del Signore. Il testo di oggi è un testo particolarmente significativo per molti aspetti, perché se lo leggiamo attentamente svela a noi stessi il mistero della nostra insipienza. Sì, carissimi, lo voglio ribadire. Il testo di oggi, se lo leggiamo attentamente, svela ad ognuno di noi quanto siamo stolti. Mi dico, ma come mai afferma queste cose, padre Giuseppe? Beh, non sono io ad affermarle, è la liturgia della parola. Pensate che cosa ci dice la prima lettura. Il Signore degli eserciti preparerà su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Pensate che descrizione sintetica di quella che è una delle esperienze più belle della nostra vita mondana, della nostra vita familiare, della nostra vita amicale. Fare un grande banchetto è una delle esperienze più significative del nostro vivere sociale, no? Che cosa c'è di più bello di preparare un banchetto? E poi più soldi si hanno e più banchetti stravaganti anche si fanno, no? Pensiamo a quelli che vengono adesso a sposarsi in Italia, che affittano queste location e cercano le cose più prelibate di questo mondo, questi vini raffinati. Non si sa perché, perché c'è una relazione evidentemente atavica con la indigenza che caratterizza la nostra esistenza di creature che entrano in questo mondo così alla mercé di tutto e di tutti, che hanno bisogno di tutto, e per contro questa sovrabbondanza, questa pienezza, questa gioia, questo godimento. Ecco, non ci poteva essere una cosa più bella per descrivere ciò che Dio vuole fare per noi. Lasciamoci sedurre oggi da questa suggestione del profeta Isaia. Il progetto di Dio, il regno di Dio, può essere paragonato a questa immagine. Un luogo finalmente ricco di ogni ben di Dio. Cibi succulenti, vini raffinati. E su questo monte, su questo luogo, su quest'altura, pensiamo a una bella altura della Costa Smeralda o della Costa Amalfitana, no? Una bella villa dove in fondo si vede il mare, i faraglioni, l'acqua verde, Pensiamo a queste cose, che è la realtà, non è una favola. E in questo luogo così ameno, il Signore non solo ci darà questo banchetto, ma eliminerà la morte, eliminerà la malattia, eliminerà l'affanno, eliminerà l'indigenza, la tristezza, eliminerà tutto quello che manca a noi per essere nella pace e nella gioia 24 ore al giorno. Dio asciugherà ogni lacrima, sazierà ogni nostro desiderio. Qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma come mai non si è ancora realizzato, no? E qui casca l'asino. Perché questa cosa può realizzarsi solamente a livello personale. La relazione con Dio è una relazione individuale. Dio sazia di amore colui che vive dell'amore di Dio. Dio sazia di beni colui che ha posto in Dio il proprio bene. Dio riempie il cuore di pace e di gioia colui che ha fatto di Dio il proprio rifugio. Non è che dobbiamo aspettarci un tempo in cui la società sarà così, perché nella società, finché ci saranno degli stolti, finché ci saranno dei cattivi, finché ci saranno degli ignoranti, finché ci saranno degli egoisti, non potrà mai realizzarsi tutto questo. Prendiamo un piccolo esempio che stiamo vivendo tutti noi. Guardando il telegiornale, ieri sera il cronista dice, vabbè, andiamo a vedere questa faccenda delle mascherine com'è lì dalla Movida. E ha parlato con 4-5 giovani che non avevano la mascherina e il cronista dice, ma lo sapete che è obbligatorio la mascherina? Ah, sì. Che è la mascherina, ma io ce l'ho in tasca, con un sorriso ebete. Capite? Un ragazzo di 30 anni, magari anche con un po' di cultura, con quel sorriso ebete, perché è proprio il termine corretto. Ebete, l'ebetudo mentis. Adesso io non vorrei offendere qualcuno di voi che per caso si trova in questa condizione. Ma che cosa ci costa quando andiamo per strada a portare questa benedetta mascherina? È così necessario mettere a repentaglio la nostra salute e quella degli altri per non portare la mascherina o per portarla sotto il mento o per portarla solo alla bocca? Eppure l'uomo è fatto così. Ne hanno intervistati tanti, a Milano, a Capri, a Napoli, a Palermo. Tutti questi ragazzi, tutti convinti di essere invincibili, tutti che disattendono le norme. E poi quegli altri ebeti di gran prestigio, questi influencer, che contestano quello che dichiarano gli scienziati. Che è necessario mettere questa mascherina. Basta camminare con la mascherina per un anno finché non c'è il vaccino e fra un anno siamo a posto. No. No. Dobbiamo fare i furbi. Come mai, mi sono chiesto io ieri sera, c'è questo bisogno di trasgressione? Di questo si tratta. Anche su una cosa minima. Come mai c'è questo bisogno di trasgressione? Come mai sentiamo come urticante? Ah, ma vogliamo essere liberi? Quelli che pensano di essere scienziati, no? Ah, ma vogliamo essere persone libere, responsabili. Carissimi, è un esempio banale, se volete. Però guardate i contagi come sono aumentati. A prescindere. Se ci dicono che se tutti portassimo la mascherina quando incontriamo le persone, il virus non si trasmette più. a meno che non ci siano altri veicoli che non si sa. Per quanto oggi è nostra conoscenza, ebbene, c'è una possibilità positiva e c'è una risposta negativa. Il Signore vuole donare a noi il suo regno e noi non lo vogliamo accogliere. Il Vangelo ci dice questo, no? Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Capite la connessione? È qualche domenica che io cerco di farvi cogliere la connessione tra regno di Dio e comportamenti personali. Il regno di Dio è simile a un re che invita e l'invitato dice no, ma no, adesso non ho tempo, devo fare dell'altro. Non è forse quello che capita ad ognuno di noi quando rimandiamo continuamente l'accoglienza piena, assoluta, totale, definitiva, irreversibile della parola di Dio? Nel libro del Deuteronomio, prima di poter entrare nella terra promessa, Mosè prima e poi il suo servo Giosuè convocano il popolo e gli dicono: oggi dovete scegliere chi volete servire. O il Dio dei nostri padri che ci ha liberato dall'Egitto, o gli dèi che abitano oltre il fiume. Scegliete il Dio dei vostri padri e vivrete. La vita, carissimi, è questo. La eliminazione del male può avvenire solamente quando gli individui personalmente rifiutano il male. Pensate che bellissima testimonianza che ci ha lasciato questa deportata, questa Liliana Segre, quando ha detto: avevo lì la pistola, potevo prenderla e uccidere il mio aguzzino, ma io ho scelto di non farlo. E da quel momento è diventata una persona libera. Capite? La vita è una scelta continua tra il bene e il male, ma non nella scelta delle grandi occasioni, ne capitano poche durante la vita, è una scelta quotidiana. Io a volte mi meraviglio in confessione di sentire alcune persone benestanti, perché qui non è frequentata questa chiesa dei poveracci, che si divertono, qualcuno almeno, quelli che si sono confessati, a fare dei piccoli furtarelli nei supermercati. Il male ha sempre una sua seduzione. Ho fregato, ho fatto questa trasgressione e sono uscito vittorioso. Ma come sono furbo, ma come sono intelligente. Il cuore dell'uomo è così. Il re invita a partecipare a questo banchetto succulento. Dio, cioè, dà ad ognuno di noi la possibilità di vivere una vita piena e noi, in tante piccole scelte, preferiamo altre soluzioni. E così ritardiamo la nostra salvezza, ritardiamo la nostra felicità. Non completiamo l'opera del nostro bene. Allora chiediamo al Signore, carissimi, oggi di poterci fidare di Dio. Come dice San Paolo nella seconda lettura, sono abituato al bene e al male, alla sazietà e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Fidiamoci di Gesù. Fidiamoci di questa parola. Lasciamoci sedurre da questa parola e cerchiamo ogni giorno di fare delle scelte concrete che consolidino il bene nella nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.